الأجداد.
صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو.
فلسطين عربية حرة غبية، القدس إلنا يا أحرار. قتلوا الأبطال قتلوا الأطفال،
صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو.
قالوا يا سلام أو يا سلام، لا صفقة بدنا ولا استسلام. قاومنا دفعنا نرجعها،
صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو.
قالوا ما قانون دولي يا قانون، العدل شفنا ولا سلام.
Buongiorno Palestina. 117esima trasmissione su Radio Wombat. Nella trasmissione odierna vi faremo ascoltare una conversazione con un personaggio di spicco nella realtà locale di Betlemme. Il suo nome è Baha, presidente di un'associazione culturale di Betlemme e persona di riferimento per gli internazionali che arrivano in questa città. Facendo la guida per i visitatori internazionali, Baha si sposta di frequente. Conosce, frequenta luoghi, persone e vive il clima, la situazione locale in modo diretto, a contatto con la gente comune. Sempre in questa trasmissione abbiamo poi incontrato Abir Hamad, che si trova in questi giorni a Firenze per tenere un corso di ballo di Dabka, danza tradizionale palestinese. Abir, che risiede attualmente a Parigi, ci parlerà non solo dei caratteri della danza che insegna, ma anche della palestinofobia che sta imperversando in Francia, oltre che in Germania. Ascolterete tutto questo, oltre alle nostre tradizionali rubriche di rassegna stampa e urla nel silenzio, divise da brevi intervalli musicali.
Buongiorno Palestina, sono Angela. Cominciamo la rassegna stampa di oggi con un articolo di Michele Giorgio pubblicato su Pagine Esteri dal titolo Verso Eviatar, la destra estrema detta la sua legge a Netanyahu. Pochi giorni fa c'è stata in Cisgiordania una marcia di 20.000 coloni israeliani capeggiati dal ministro Ben-Gvir insieme ad altri ministri e deputati dell'estrema destra religiosa, che chiedevano il riconoscimento dell'avamposto coloniale Eviatar, evacuato nel 2021 e in attesa di essere legalizzato, e contro cui la popolazione palestinese di Beita lotta da anni. Ovviamente l'esercito sionista, che era lì a proteggere i coloni, ha sparato lacrimogeni e proiettili di gomma contro i palestinesi che stavano protestando contro questa espansione che si protrae ormai da anni. Da quando si è insediato il nuovo governo di Netanyahu, la destra estrema, che ha in Ben-Gvir e Smotrich i suoi leader, si sente ancora più forte, anche perché sa che Netanyahu senza di loro non può governare, soprattutto adesso, poiché in base agli ultimi sondaggi pare che il Likud, il partito di Netanyahu appunto, se andasse al voto perderebbe 2/3 dei seggi ottenuti a novembre a causa delle proteste nei confronti del suo governo di questi ultimi mesi. Nell'articolo dal titolo «Rifiutando di ospitare Israele, l'Indonesia ci mostra come sconfiggere l'apartheid», pubblicato da Invicta Palestina, l'autore Mikko Peled evidenzia come la decisione dell'Indonesia di bandire dal torneo calcistico Under 20 la squadra di Israele sia la strada per poter sconfiggere l'Israele dell'apartheid. Tutti i paesi dovrebbero seguire il suo esempio. Peccato però che la FIFA non vada nella stessa direzione. La FIFA, infatti, ha tolto all'Indonesia la possibilità di ospitare il torneo per questa sua scelta, affidando l'organizzazione ad un altro paese. Insomma, ha penalizzato un paese per aver fatto la scelta più etica in sintonia con i valori dello sport, poiché ci sono cose più importanti nella vita che vincere una partita, e cioè il rispetto dei diritti umani, così come avevano dimostrato alle Olimpiadi di Tokyo 21 i judoka Nourine dell'Algeria e Abd al-Rasul, che si sono rifiutati di competere con atleti della squadra israeliana, ritirandosi dalla gara e ottenendo per questo una squalifica di 10 anni e quindi la fine della carriera. L'autore prosegue affermando che la FIFA non avrebbe dovuto penalizzare l'Indonesia, ma bandire invece la squadra israeliana dal torneo. L'Indonesia deve essere orgogliosa per aver affermato dei valori così alti, pagando però un prezzo altrettanto alto. Passiamo all'articolo di Ramzi Baroud dal titolo «Guerra di religione e spiritualità. L'occupazione israeliana assume un nuovo volto», pubblicato da Palestine Chronicle, nel quale l'autore ci invita a riflettere sull'aspetto religioso che comunque caratterizza da ambo le parti la questione palestinese. I fatti delle ultime settimane, come l'assalto alla moschea di Al-Aqsa, ci aiutano a comprendere questo aspetto. Sappiamo benissimo che ciò che accade in Palestina non è uno scontro religioso, ma il movimento sionista ha fatto leva da subito sulla religione ebraica, usandola come strumento politico per unire gli ebrei, inculcandogli l'ideologia in modo da giustificare il violento movimento colonialista. Per gli attuali leader israeliani, la religione non è uno strumento politico, ma un obiettivo, come hanno dimostrato gli eventi recenti che hanno visto i coloni tentare di profanare la moschea di Al-Aqsa con l'uccisione di alcuni agnelli. Il video che ha mostrato al mondo la donna che, picchiata dai soldati nella moschea, invoca Allah, è forse ciò che più ha provocato la reazione della resistenza palestinese. Questo attacco all'identità araba e musulmana, che passa attraverso l'offesa alla religione, è qualcosa di cui forse gli israeliani non riescono a comprenderne la portata e la cui reazione sicuramente non si aspettavano. Non sono poi solo i luoghi di culto musulmani ad essere attaccati dai sionisti, ci sono anche quelli cristiani, come è successo pochi giorni fa alla Basilica del Santo Sepolcro a Gerusalemme Est, quando un gruppo di fedeli è stato attaccato con violenza dalle forze di occupazione israeliane in occasione della cerimonia del fuoco sacro. Questo attacco rappresenta l'ennesimo tentativo del processo di ebraicizzazione di Gerusalemme, come più volte è stato sottolineato dall'arcivescovo Atala Hanna. Il video che mostra questo episodio violento lo potete vedere nel link dell'articolo. A Gerusalemme anche i cristiani sono vittima delle violenze israeliane, pubblicato da Palestine Chronicle. Veniamo dunque all'ultimo articolo di questa rassegna stampa dal titolo «Israele considera un palestinese gay un facile bersaglio», pubblicato da Invicta Palestina. L'autrice ci parla di come Israele usi l'orientamento sessuale dei palestinesi per renderli ricattabili, servendosene come collaboratori. Pochi giorni fa, un giovane di nome Zoher, reclutato da Israele proprio in virtù del ricatto sul suo orientamento sessuale, ha rilasciato in un video la confessione della sua collaborazione con lo Shin Bet, che ha portato all'uccisione di alcuni palestinesi armati. Per questo è stato giustiziato da attivisti della Tana dei Leoni. Questo ci fa capire come Israele abbia reso le persone come Zoher un bersaglio facile. Tra l'altro, Israele si vanta di essere un luogo LGBT friendly, ma allo stesso tempo minaccia con la violenza le persone LGBTQ palestinesi per costringerle a collaborare con loro. E questo non è solo un crimine di odio omofobo, ma un crimine di guerra, come stabilito dalla Corte Internazionale dell'Aia, poiché costringere i cittadini della parte ostile a prendere parte alle operazioni di guerra dirette contro il proprio paese è appunto un crimine di guerra. Per oggi è tutto, restituisco la linea allo studio.
Vi faremo ascoltare adesso il servizio da Betlemme. È un'intervista che la nostra corrispondente da Betlemme ha fatto a Baha, che è presidente di un'associazione dal titolo To Be There, essere qui, che fa capo a un circolo culturale di nome Citadel, dove si svolgono convegni, attività educative e culturali e dove, aspetto da non trascurare, si fa anche della ottima cucina tradizionale palestinese. Baha è riferimento per tutti gli internazionali che passano per Betlemme. È lui che organizza tour politici nella Palestina occupata, che conosce e frequenta quei luoghi e quelle persone, che vive il clima e la situazione locale in modo diretto e a contatto con la gente comune. Ma perché una figura come Baha è così importante? Perché i palestinesi ci pongono sempre il problema del loro isolamento fisico e del silenzio mediatico sulla loro realtà. Ed è per queste ragioni che Baha diventa una figura cardine, poiché la sua attività di guida turistica incide proprio su questi aspetti, facendo conoscere le situazioni di solidarietà, documentando la realtà con testimonianze e favorendo così le presenze e i soggiorni dei visitatori e degli osservatori internazionali. Per maggiore chiarezza abbiamo suddiviso questa lunga intervista in diversi argomenti, intervallati da un breve stacco musicale. Gli argomenti affrontati da Baha sono la città di Betlemme e i suoi abitanti, i tour che lui organizza in città, i permessi per Gerusalemme, dove sono 7 milioni di palestinesi, i 5 sistemi legali di Israele, legali ovviamente tra virgolette, relazioni di palestinesi con i coloni, la subordinazione e il caso Hebron, i contatti con le organizzazioni che lavorano per i diritti umani, sia palestinesi che israeliani. E per concludere, la presenza di internazionali in Palestina e le sue conclusioni. Ecco dunque cosa ci ha detto Baha.
Baha, tu sei nato a Betlemme, puoi dirci qualcosa di questa città e della realtà che l'occupazione impone alla cittadina a questa cittadina palestinese?
Thank you, Sara, for having me.
È una città molto antica, di circa 4.000 anni, è il luogo dove sono nati sia il re Davide che Gesù. Nel distretto di Betlemme ci sono 73 comunità, quindi piccoli villaggi o cittadine più grandi come quella di Betlemme e altre. Si tratta di un distretto di 605 km quadrati dove vivono circa 220.000 palestinesi. Tutti i palestinesi che ho citato sono sotto il controllo militare, la legge militare israeliana, e sono anche sotto l'autorità palestinese, che ha invece il controllo civile. Anche l'autorità palestinese è sotto la legge militare israeliana. La realtà a Betlemme è una realtà che prevede, che nella quale Israele, le autorità dell'occupazione sono impegnate a confiscare la terra dei palestinesi e a costruire su quella terra le colonie, che vengono chiamate anche insediamenti, ma preferirei il termine colonie, questo lo aggiungo io. Confisca della terra per costruire le colonie, per la costruzione del muro dell'apartheid, per la costruzione di strade, di infrastrutture idriche che vanno a servire le colonie piuttosto che le comunità palestinesi. La realtà di Betlemme è una realtà di colonizzazione come tutto il resto di quella che viene chiamata Cisgiordania.
In the city of Bethlehem we have
A Betlemme vivono circa 37.000 abitanti e tutti questi abitanti, tutti questi palestinesi sono divisi dalla città di Gerusalemme, che è più a nord di Betlemme, ma la separa solo da 9 chilometri. A tutti gli abitanti non viene concesso l'accesso alla città di Gerusalemme dalle autorità dell'occupazione. Il 73% della popolazione che vive a Betlemme oggi non è originariamente di Betlemme, ma è stata espulsa dalla Palestina storica nel 1947-48-49, e al 73% degli abitanti di Betlemme viene negato il diritto al ritorno. Nel 1948 sono arrivati a Betlemme rifugiati da 64 comunità e 75 anni dopo questo evento, l'espulsione dei palestinesi dalla Palestina storica, queste persone, il 73% della popolazione di Betlemme, è ancora rifugiata.
على عهدي على ديني على أرض تلاقيني أنا لأهلي أنا فديهم أنا دمي فلسطيني 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 أنا دمي فلسطيني
prima. Quali sono le aree della città di Betlemme che sono coinvolte nel tour che organizzi per i visitatori in Palestina?
Of course, the city of Bethlehem hosts the Church of the Nativity, the birthplace of Jesus Christ. But like, unfortunately.
Allora, cosa facciamo durante i tour? Quali sono le aree della città? L'obiettivo del tour è quello di spiegare alcune delle caratteristiche della realtà imposta su Betlemme dalle autorità dell'occupazione. Quindi andiamo in luoghi per acquisire della conoscenza relativa al contesto storico, al processo attraverso cui la Palestina è diventata il luogo dove sono stati trasferiti, dove è stata trasferita la popolazione ebraica nel corso degli ultimi 100 anni, e prendiamo Betlemme come esempio di una zona, di una delle zone della Palestina controllata dallo Stato di Israele. Quindi affrontiamo quelle che sono le politiche, i metodi di controllo che Israele implementa nei confronti della popolazione palestinese. Quali sono alcune di queste? Il muro, e quindi andiamo a vederlo, le colonie ebraiche di popolazione ebreo-israeliana, ma abitate solo da popolazione ebraica, quali sono i diversi tipi di colonie, quali sono i metodi che Israele utilizza per confiscare la terra, per rubare la terra ai palestinesi. Tutte le famiglie palestinesi hanno esperito nella loro storia un momento in cui le è stata confiscata parte o tutta della loro proprietà. Andiamo nella parte nord di Betlemme, che è uno dei luoghi che in passato è stato più vibrante, più acceso, più commerciale, centrale per la storia di Betlemme, e che adesso non lo è più a causa della costruzione del muro in cemento in quell'area. Ricordiamo che è stato nominato prima, ma solo il 10% di quello che viene chiamato da Israele muro di separazione e dai palestinesi muro dell'apartheid, solo per il 10% è costruito in cemento, per il 90% è recinzione, e che divide le famiglie palestinesi dalla loro terra, non solo Betlemme, da Gerusalemme, in questo preciso, nella città di Betlemme. Andiamo a visitare un campo profughi, ancora, e spieghiamo che ancora oggi nemmeno uno dei rifugiati palestinesi diventati rifugiati fra il 1948 e il 1949 è tornato nel proprio luogo d'origine. Spieghiamo quella che è la realtà del trasferimento forzato. Ad oggi il 66,7% dell'intera popolazione palestinese che abita la terra su cui viviamo, il 66,7% dell'intera popolazione palestinese mondiale non abita in Palestina. Quindi cerchiamo di, appunto, attraverso tutti questi punti, cerchiamo di spiegare come come viene declinato l'apartheid, quali sono le caratteristiche dell'apartheid in Palestina e come Israele persegue l'oppressione e la repressione della società palestinese e quali forme e metodi. Puoi andare, hai il permesso per andare a Gerusalemme o in quello che viene chiamato Israele.
Okay. The State of Israel denies more than 5 million Palestinians freedom of access to Jerusalem.
Relativamente a Gerusalemme, Bahá'í dice che sono circa 5 milioni i palestinesi che non hanno accesso a Gerusalemme. Stiamo parlando dei palestinesi che vivono in West Bank, quella che in italiano viene chiamata Cisgiordania, e nella striscia di Gaza. A tutti questi palestinesi, 5 milioni, sono costretti a chiedere e ad avere, eventualmente se gli viene rilasciato, un permesso militare dalle autorità israeliane per visitare Gerusalemme. Quindi no, a me non è permesso perché lo Stato di Israele non mi concede il permesso. È chiaro che quando si tratta di movimento e di accesso, quello che le autorità dell'occupazione mettono in atto è all'obiettivo, tutto ciò che mettono in atto ha l'obiettivo di rendere sconveniente o impossibile il movimento per i palestinesi. Quindi un palestinese di Nazareth non può andare a visitare un palestinese che vive a Gaza, almeno che non abbia un permesso militare. Un palestinese che vive a Betlemme non può andare a Gerusalemme se non ha un permesso militare rilasciato dalle autorità militari. Quindi tutto il movimento dentro la Palestina è controllato dentro la Palestina storica, è controllato da Israele, che chiede ai palestinesi di avere qualsiasi tipo di permesso per fare qualsiasi cosa, da costruire una casa ad andare a Gerusalemme. E avere un permesso significa godere di una libertà condizionata, non di una libertà completa. È chiaro che tutto ciò che ha a che fare con il movimento è risponde alla necessità da parte dello Stato di Israele di sopprimere il contatto stesso fra palestinesi e favorire la divisione, mantenere la divisione all'interno della Palestina. Sono 7 milioni i palestinesi che sono sotto il controllo dello Stato di Israele nella Palestina storica. Ho chiesto a Baha dove sono questi 7 milioni di palestinesi. Ok, 7 milioni di palestinesi vivono in Palestina o in quello che viene chiamato Israele. Non capire, direi un po' tutto l'Occidente, spesso quando si parla con internazionali si ha la sensazione che Palestina e Israele siano due entità separate, due geografie diverse. In realtà si tratta dello stesso spazio geografico. Quindi di questi 7, 2 milioni sono i sopravvissuti e i loro discendenti della pulizia etnica della Palestina compiuta fra il 1948 e il 1949 e che vivono in quello che viene chiamato Israele. 350.000 palestinesi vivono a Gerusalemme, in quella che viene chiamata Gerusalemme Est, e sono residenti permanenti di Gerusalemme, o almeno questo è il modo in cui vengono chiamati dalle autorità israeliane, e lo sono da 75 anni. 3 milioni e 200 mila palestinesi vivono nella Cisgiordania occupata, fra cui Baha, e 2 milioni e 200 mila palestinesi vivono nella striscia di Gaza, nella prigione di Gaza, nella gabbia. Ora, quello che dobbiamo capire è che questi 7 milioni di palestinesi sono tutti sotto un sistema di dominazione israeliano, un sistema legale imposto dallo Stato di Israele che però si declina in modo diverso a seconda di dove i palestinesi, questi circa 7 milioni di palestinesi vivono. Ora, Israele ha al suo interno cinque sistemi legali diversi. Il primo sistema è quello, è un sistema civile e non militare, a cui sono sottoposti gli ebrei israeliani. Per cui un ebreo israeliano che vive in un insediamento vicino a Betlemme verrà trattato nello stesso modo in cui viene trattato un ebreo israeliano che vive a Tel Aviv. Gli altri quattro sistemi, uno per la Cisgiordania, uno per la striscia di Gaza, uno per Gerusalemme e uno per i palestinesi che vivono dentro Israele, sono imposti sulla popolazione palestinese. Quindi ci sono quattro diversi sistemi in cui Israele opprime la popolazione palestinese e che quindi si declinano anche in maniera diversa al loro interno, ma sempre di repressione e di oppressione si tratta. E questo, l'oppressione e il razzismo che Israele impone sulla popolazione palestinese è basata sulla nascita, non sul comportamento del singolo. Perciò ciò che si fa dalla nascita alla morte è completamente irrilevante. Ciò che è importante per lo Stato di Israele è la nascita in quanto palestinese. Perciò Baha, diciamolo in terza persona, non gli è permesso di andare a Gerusalemme, ad un colono che vive intorno a Betlemme è concesso andare a Gerusalemme, può prendere la sua macchina e andare senza avere nessuna difficoltà utilizzando le strade costruite apposta per i coloni dentro la Cisgiordania occupata.
فلسطين انت الروح ونن العين فلسطين مثل ارضك نلقى وين فلسطين على عتابك لاقينا فلسطين نفديكي بعينينا فلسطين انت الروح ونن العين مثل ارضك نلقى وين هلا والله ويا هلا بالاصل والمرجلا
Abbiamo parlato di colonie. Esiste una relazione, e di che tipo se esiste, fra i palestinesi e i coloni?
In general, you are asking if there are relations between those who are superior by Israeli civil law and those who are deemed inferior.
Quindi abbiamo chiesto a Baha se c'è relazione fra i palestinesi e i coloni. Ci ha detto che mi ha risposto dicendomi che gli sto chiedendo se esiste e come resiste e come esiste una relazione fra qualcuno che è superiore e qualcuno che è inferiore secondo la legge israeliana. Ci può essere relazione fra il colono e il palestinese? Per esempio, un palestinese può vendere i beni al colono perché ha un negozio vicino ad un insediamento. Può esserci un palestinese che ripara un'auto di un colono. Ma in generale questo avviene perché i palestinesi sono considerati lavoratori convenienti, molto meno costosi di quelli ebreo-israeliani, perché il loro lavoro è meno costoso. Quindi c'è una relazione, a volte sì, c'è, è innegabile, ma non è una relazione equa. È una relazione che può esistere ed esiste solo se il palestinese accetta di essere inferiore rispetto all'ebreo-israeliano. E eventualmente l'oppresso appunto dipende dall'oppressore, perché se il palestinese domanda uguaglianza, allora diventa la parte cattiva della relazione con l'oppressore, cioè non viene più riconosciuto come interlocutore dall'oppressore. Fa un esempio: il proprietario di una terra, un palestinese con cui ha collaborato per piantare degli olivi, è stato redarguito dai suoi datori di lavoro, ebrei israeliani, in una colonia, perché è stato licenziato perché ha permesso che nella sua terra avvenisse quel genere di attività, quello del piantare gli olivi, che è considerato un atto di resistenza. Quindi nel momento in cui l'oppresso non si è più comportato da oppresso, è stato messo da parte nella relazione di dipendenza economica con l'oppressore. Parlando della città di Hebron, che è nel sud della Cisgiordania occupata, Baha ha citato il fatto che quella relazione che si è instaurata fra i palestinesi che abitano nella città vecchia, dove sono presenti numerose colonie israeliane, quella relazione è una relazione di eliminazione, sia da parte dei soldati che dei civili coloni ebrei israeliani. L'unico approccio che hanno nei confronti della popolazione civile palestinese è l'approccio di un oppressore che vuole eliminare l'oppresso. Quindi il palestinese è visto come un ostacolo che deve essere rimosso, e la relazione in quel caso è solo una relazione basata sulla violenza e sull'aggressione. Quindi, andando avanti, parlando di organizzazioni per i diritti umani, chiedo a Baha se ha relazione o contatto con gruppi che si occupano della protezione dei diritti umani in Palestina.
The tours that I do include meeting with the resource organizations and human rights organizations. Those organizations work on documenting the criminal behavior of the State of Israel towards Palestinians, like, for example, Defense for Children International.
Ok. Allora, Baha mi ha detto sì, certo, a relazioni con organizzazioni che si occupano di diritti umani in Palestina e che documentano le violazioni dei diritti umani compiute dallo Stato di Israele nei confronti dei palestinesi e tutti quei comportamenti criminali e criminosi attuati nei confronti della popolazione palestinese. Fa alcuni esempi: Defense for Children International, quindi Difesa Internazionale per i bambini, che si occupa appunto di documentare le violazioni dei diritti umani compiute nei confronti dei minori, e Damir, che invece si occupa delle violazioni compiute nei confronti dei prigionieri politici nelle carceri israeliane e tutto ciò, su tutto ciò che ha a che vedere con gli arresti arbitrari dei palestinesi e le detenzioni, con il Badil Center che si occupa tendenzialmente della questione dei rifugiati e del diritto al ritorno. Il lavoro con queste organizzazioni ha l'obiettivo di aiutare le persone che visitano la Palestina a capire la realtà che i palestinesi vivono. E chiaramente menziona il fatto che molte delle organizzazioni per i diritti umani palestinesi, delle più importanti organizzazioni, sono state dichiarate organizzazioni terroriste da parte dello Stato di Israele. Una di queste è Alaq, che è stata fondata nel 1969, che è considerata terrorista da Israele perché documenta il comportamento criminale dello Stato di Israele. Se Alaq e le altre cinque non sono coinvolte in nessuna azione nei confronti di Israele, ma fanno ricerca e advocacy tendenzialmente. Andiamo avanti. Voglio chiedere a Baha se ha relazioni o contatti con organizzazioni che si occupano di diritti umani israeliane. Baha, do you have any relationship with Israeli human rights organizations?
No. It's very difficult to be on the same page as Israeli human rights organizations, like the oldest Israeli human rights organization.
Baha ci ha detto che è difficile essere dalla stessa parte e quindi collaborare con organizzazioni per i diritti umani ebreo-israeliane. Fa un esempio, B'Tselem, la più rodata organizzazione israeliana, ha avuto bisogno di 39 anni per riconoscere che Israele sta compiendo il crimine di apartheid nei confronti dei palestinesi. Quindi Baha dice, io uso la loro letteratura, i loro report, perché hanno accesso semplificato ai dati e alle informazioni che hanno a che fare con i crimini compiuti dallo Stato di Israele. E quindi leggo quei report, ma da parte loro non c'è nessuna, non viene presa in considerazione l'idea della lotta contro l'apartheid compiuto da Israele. Hanno avuto bisogno, nel caso di B'Tselem, ma nel caso di altre ancora no, hanno avuto bisogno o avranno bisogno di riconoscere il sistema messo in atto da Israele come un sistema di apartheid. E questa è una linea rossa, diciamo, che per un palestinese è difficile chiaramente oltrepassare. Perciò queste organizzazioni vogliono piuttosto che lo Stato di Israele si comporti meglio nei confronti dei palestinesi, piuttosto che effettivamente mettere in atto il compimento dei diritti umani dei palestinesi dentro la Palestina storica e realizzare le riparazioni che sono necessarie per realizzare una giustizia storica, chiaramente per tutte le famiglie palestinesi. chiedo a Baha se pensa che relativamente alla presenza di stranieri, di internazionali, l'attuale governo di Israele abbia condizionato o scoraggiato la visita di internazionali qui in Palestina, i viaggi in Palestina. Baha?
Okay, so you should know that the State of Israel was established by internationals and foreigners.
Allora, se parliamo di presenza internazionale, Baha ci ricorda che lo Stato di Israele è stato fondato da internazionali, quindi non da autoctoni. È uno Stato che ha accolto qualsiasi persona abbastanza necessariamente pronta a vivere in uno Stato che era stato creato sulla pulizia etnica di un'altra popolazione, quindi che fosse abbastanza razzista quella persona, quell'internazionale, da tollerare quella situazione, la nascita, l'origine di quello Stato, e che fosse tutti coloro che fossero pronti a vivere dentro lo Stato di Israele, nonostante l'oppressione che Israele era pronta a compiere nei confronti della popolazione palestinese. E quindi l'approccio di Israele è sempre stato questo, cioè accogliere chi vuole vivere in uno Stato che vieta i diritti umani di un'altra, della popolazione che opprime, quella palestinese, e allo stesso tempo avere e allo stesso tempo invece bloccare o disincentivare la presenza di chi vuole conoscere quello che avviene sul terreno. Chi vuole conoscere non è ben accolto e anzi a volte a quelle persone viene negato l'accesso. Quindi no, non è cambiato niente con questo nuovo governo. Baha ci ricorda che la presenza di internazionali è estremamente importante perché è l'unico modo per conoscere veramente la realtà del regime israeliano, per vederlo con i propri occhi. I media occidentali hanno ingannato la popolazione occidentale, o almeno gli stati europei e sicuramente quello americano, e continuano a farlo, i media, le politiche, le autorità statali, eccetera, ma sarebbe un tema troppo grande da affrontare. I media mainstream hanno ingannato, continuano ad ingannare i cittadini europei facendogli credere che Israele è una democrazia, che è uno stato civilizzato, che è un regime ebraico, come se c'entrasse qualcosa l'ebraismo. Quindi sì, vedere con i propri occhi è l'unico modo per capire veramente che si è sempre stati ingannati dall'informazione mainstream. E la presenza internazionale è essenziale perché sì, ci dice Baha, nella sua esperienza i soldati, le autorità dell'occupazione si comportano in una maniera differente quando ci sono internazionali presenti. Un altro elemento che rende la presenza internazionale estremamente importante è l'impressione per il palestinese di avere più potere, di essere più protetto nel momento in cui ci sono internazionali. È un'illusione in alcuni casi, ma è un'illusione importante in realtà per parte della popolazione. Gli unici gruppi che forniscono una protezione anche emotiva, psicologica per i palestinesi, se non propriamente fattuale.
Un no lo sé. Uhambe nami.
Israele è uno stato di apartheid, uno stato razzista, uno stato criminale che compie azioni criminali, e l'unico modo per veramente realizzare da un punto di vista personale e individuale che questo è ciò che accade e ciò che lo Stato di Israele è, l'unico modo è vederlo, è essere qui in Palestina. Perché la macchina della propaganda dei media mainstream occidentali è talmente potente e ben oliata che è difficile credere a qualcos'altro se non lo si vede con i propri occhi. E ancora, nonostante questo, dice Baha, è comunque difficile anche per chi viene qui riconoscere questi tre elementi dello Stato di Israele: il razzismo, l'apartheid e le azioni criminali, le violazioni dei diritti umani. È difficile perché le persone sono state soggette per così tanto tempo alle informazioni dei media mainstream che hanno problemi nel riconoscere quello che vedono, cioè nel dimenticare il modo in cui sono stati ingannati, e quella conoscenza, se così si può chiamare, completamente fuorviante, quel linguaggio completamente fuorviante a cui le persone sono state soggette per così tanto tempo, magari per tutta la loro vita, e rielaborare quella conoscenza, quelle sensazioni che hanno attraverso chiaramente quello che vedono di fronte ai propri occhi, o quelle nuove informazioni che ricevono nel momento in cui vengono in Palestina. Per Baha non ci sono altre opzioni se non quello di con una persona alla volta. Per Baha non c'è un'altra opzione se non quello di lavorare per parlare con una persona alla volta, in modo tale che quella persona riconosca con i propri occhi quello che è il comportamento criminale di Israele, con l'obiettivo che le popolazioni, che le società civili occidentali richiedano l'espulsione dei rappresentanti di quello Stato che compie crimini e violazioni contro i diritti umani su base giornaliera dai loro paesi. L'ambasciata di Israele in Italia venga chiusa perché quella società civile italiana, in questo caso, come potrebbe essere di qualsiasi altra nazionalità europea o occidentale o del mondo, richiede che termini, che venga posto fine all'oppressione, alla colonizzazione delle terre palestinesi, alla repressione del popolo palestinese. Abbiamo finito. Ringrazio tantissimo Baha. Ti ringrazio moltissimo per essere stato con noi. Queste riflessioni, queste spiegazioni che sicuramente mi hanno fatto riflettere e spero faranno riflettere anche gli ascoltatori. Thank you, Baha.
Grazie mille, Sara. I hope you find this useful, and I hope your audience find it useful.
finita l'intervista a Baha, passiamo ora all'incontro con Habir Hamad. Habir lavora come ingegnere informatico, ma è anche ballerina, cantante, insegnante e direttrice di La Troupe Palestinese, una compagnia fondata nel 2009 e presente in diversi eventi artistici, composta da ragazzi e ragazze di origine palestinese che vivono in Francia. Habir è infatti figlia di palestinesi cacciati dalla Palestina nella guerra del 67. Ha studiato in Arabia Saudita e risiede da molti anni a Parigi. Habir tiene in questi giorni un corso di Dabka a Firenze e un altro a Vico Pisano. Con lei parliamo della storia e della cultura della Palestina attraverso la Dabka, ma anche della condizione dei palestinesi in Francia.
Habir, la Dabka è una danza popolare e, come tutte le danze popolari, ha un significato sociale, di socializzazione. La domanda è: che significato dai alla Dabka? Tu insegni Dabka, che significato le dai e attraverso quali strumenti tu fai passare un messaggio di sostegno alla causa palestinese?
Buongiorno, la Dabka, c'est une danse folklorique palestinienne. Ça signifie l'attachement à la terre pour les Palestiniens. La Dabka,
la Dabka è una danza folkloristica palestinese. Significa l'attaccamento alla terra per i palestinesi. La Dabka è anche una forma di resistenza per il popolo palestinese. Quando faccio la Dabka, spiego al pubblico cosa vuol dire questa danza. Per noi è la nostra tradizione ancestrale, testimonia che il popolo palestinese esiste ed è sempre esistito. Non è come dice la propaganda sionista che i palestinesi non sono mai esistiti. I palestinesi sono sempre esistiti sulla terra della Palestina storica di prima del 48. Avevano delle tradizioni come tutti i popoli su questa terra. Per me quindi è importante in quanto danza. Io spiego chi è il popolo palestinese e mostro la gioia del popolo palestinese. Amiamo la vita, amiamo la danza, e la danza era una parte importante della nostra vita, la vita dei palestinesi sia nei villaggi che nelle città. Era una forma di gioia e soprattutto adesso, dopo purtroppo la creazione dello Stato sionista, i palestinesi si attaccano molto alla loro cultura perché è la nostra identità. È veramente importante esprimere davanti a tutto il mondo la nostra identità e farla vedere.
La Dabka la insegni spesso, cioè tieni spesso dei corsi, specialmente in Francia?
Oui, effectivement, je fais pas mal d'ateliers, on appelle ça atelier de Dabka.
Sì. In effetti in Francia faccio parecchi laboratori, così si chiamano, laboratorio di Dabka. Sono invitata in diverse città in Francia e faccio anche dei corsi. Non è il mio mestiere, perché io sono un ingegnere informatica e faccio la Dabka e il canto folkloristico dopo il lavoro, il fine settimana.
Hai delle difficoltà a tenere dei corsi di Dabka in Francia? Cioè, veniamo alla seconda domanda. C'è dell'antipalestinismo in Francia così come c'è in Germania?
Malheureusement, oui. En France, des fois, on a des soucis.
Purtroppo sì. In Francia a volte abbiamo delle difficoltà. E ahimè, in Francia c'è una forte lobby sionista che fa pressioni su alcuni sindaci, i sindaci delle città o sulla prefettura di polizia per proibire delle attività palestinesi, ma in realtà i francesi amano la causa palestinese. Ce ne sono molti, ma purtroppo la politica a volte è più forte di noi e quindi delle volte abbiamo dovuto annullare delle attività perché la lobby sionista non vuole. non vogliono che in Francia si parli di Palestina.
Ci sono gruppi ebraici in Francia che sono invece sostenitori della causa palestinese? Avete voi dei rapporti con gruppi di questo genere?
Avant, il faut séparer. La cause palestinienne, c'est un problème.
Intanto bisogna separare le cose. La causa palestinese è un problema politico. È la colonizzazione della Palestina da parte di un'entità sionista. Questo non ha niente a che vedere con la religione ebraica. Noi rispettiamo tutte le religioni. E poi in Francia c'è l'Unione Ebraica Francese per la pace. Sono degli ebrei francesi che militano attivamente per la causa palestinese. Sono straordinari, sono formidabili e fanno un lavoro eccezionale sul campo per spiegare il problema della causa palestinese e fare attenzione all'amalgama tra causa palestinese e essere anti-ebrei. I palestinesi sono cristiani, musulmani, ebrei, drusi, di tutte le religioni. Perciò il palestinese non può mai essere anti-ebreo. Impossibile, perché siamo tutti palestinesi. La religione non c'entra niente con questo problema dei palestinesi a cui hanno rubato la terra e li hanno cacciati via da casa loro.
Grazie, Abir.
Sono Marisa, nuovo appuntamento con la rubrica Urla nel silenzio, in cui vogliamo segnalare, di fronte al silenzio ma ancora peggio, la parzialità e le omissioni della stampa mainstream sulla Palestina, le iniziative che invece sono realizzate in termini di manifestazioni, eventi, mobilitazioni dei diversi gruppi e associazioni che operano per i diritti dei palestinesi nelle diverse città d'Italia. Iniziamo con l'evento di sabato 15 aprile, in cui presso il municipio di Modena, presenti Abir Odeh, ambasciatrice palestinese in Italia, Andrea Bortolamasi, assessore cultura, politiche giovanili, città universitaria, Kassem Aina, presidente Bet Atfal Assomud, Libano, è stato consegnato il premio internazionale Stefano Chiarini, Francesca Albanese, relatrice speciale ONU sulla situazione dei diritti umani nei territori palestinesi. Nel pomeriggio dello stesso giorno, presso la tenda, sempre a Modena, è stato assegnato a Gabriel Traetta, autore del libro Apartheid in Palestina, origini e prospettive della questione palestinese, il premio dedicato a Maurizio Musolino, giornalista, esperto di Medio Oriente e cofondatore dell'associazione Per non dimenticare Sabra Shatila. L'iniziativa pubblica è stata caratterizzata, oltre che dalla presenza di entrambi i premiati, dalla proiezione di documentari, da riflessioni sul mondo del volontariato nei campi profughi palestinesi in Libano e nei territori occupati, e anche dagli interventi di Michele Giorgio, giornalista del Manifesto, Wasim Damash, già ricercatore di lingua e letteratura araba dell'Università degli Studi di Cagliari, Bassan Saleh, giornalista e presidente dell'associazione Amici dei Prigionieri Palestinesi, Eliana Riva, regista del documentario Il cielo di Sabra e Shatila, proiettato in apertura dell'evento. Sempre sabato 15 aprile, alla Casa del Popolo di San Bartolo a Centoia, a Firenze, e domenica 16 aprile al Circolo Arci L'Ortaccio di Vico Pisano, in collaborazione con l'Associazione Italo-Palestinese, si è svolto l'incontro su Ritmi della Palestina, un viaggio nella cultura palestinese. Con la presenza di Emir Ahmad si è tenuta una lezione per imparare i passi base della Dabka, la danza tradizionale palestinese. A seguire musica con Alain Mikdad. Una piccola spiegazione su questa danza. La Dabka è una danza folcloristica popolare diffusa nei paesi del Medio Oriente, in particolare in Libano, Siria, Palestina, Giordania, Egitto e Iraq. Il nome deriva dal verbo arabo yadbuk, che significa battere i piedi per terra. La danza rappresenta l'amore per la terra, per il proprio paese e soprattutto l'unione tra le persone. Esprime sentimenti di gioia e viene praticata in occasioni felici, soprattutto matrimoni, ma anche nascite e giornate di raccolta. Come il significato stesso del nome suggerisce, il movimento delle gambe è centrale per tutti i tipi di dabka. I danzatori battono sostanzialmente i piedi per terra con marce e ritmi molto variegati che cambiano durante la danza al variare del ritmo della musica. E per finire una buona notizia che riguarda il riconoscimento da parte di una istituzione. Il Comune di Padova, infatti, ha concesso il patrocinio alla proiezione del documentario Il cielo di Sabra e Shatila, della regista Eliana Riva. L'evento si è tenuto il giorno 16 aprile presso la Sala Anziani di Palazzo Moroni a Padova. Vi leggo la lettera del Comune di Padova che recita: nel concedere il patrocinio, il Comune conferma la sua posizione a sostegno di tutte le forme di dialogo tra i popoli e di condanna di ogni forma di razzismo, antisemitismo e discriminazione. Condanna inoltre ogni iniziativa che attribuisce la responsabilità delle decisioni di un governo ad un popolo, alla sua cultura, alla sua religione. A questo punto due parole sul documentario in questione, che racconta quello che è accaduto 40 anni fa, ma anche la condizione oggi dei profughi palestinesi che ancora vivono i campi nati nel 1948, dopo la proclamazione dello Stato di Israele e l'inizio della Nakba, che causò l'espulsione e l'esodo di circa 700.000 palestinesi. I profughi lasciarono le loro case e, in attesa di ritornarci, si rifugiarono in altri stati arabi. Israele però non ha mai consentito loro di esercitare il diritto al ritorno, così come sancito dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, dalla Convenzione di Ginevra e dalle Nazioni Unite. I palestinesi sono quindi rimasti all'interno dei campi, Ancora oggi non hanno diritto in Libano ad acquistare abitazioni, alla proprietà privata e a esercitare moltissime professioni. E con questo vi saluto, ai prossimi aggiornamenti, inshallah.
Per la consueta rassegna musicale, nel corso della trasmissione di oggi avete ascoltato Rashid Taha in Yaraya, Tu che parti, Mohammed Assaf in Dammi Palestine, Il mio sangue è palestinese. Dal trailer del film Intervento Divino, parte della colonna sonora. A seguire avete ascoltato Palestine Dabka Dearborn e poi Yamma di Nabil Bey dei Radio Dervish in collaborazione con la Safar. A seguire avete ascoltato ancora parte del Palestine Entre El Ru di Mohammed Assaf e poi il trio Jubran ad Olimpia in Dabke. A seguire il trailer del film Le Graine et le Moulets, conosciuto meglio come Couscous, e poi ancora il Masala Kid Africana Dancing to Gerusalemme by Master King Fit Moncebo and Barna Boy. Per ultimo avete ascoltato la Aldalona Dabka. Prima di salutarvi vogliamo ricordare che il 9 aprile del 1948, quindi il 9 aprile di quest'anno, ricorrono i 75 anni dal massacro di Deir Yassin. Deir Yassin era un villaggio palestinese. I terroristi della milizia ebraica Irgun massacrarono 254 palestinesi senza alcuna apparente giustificazione, ma con il vero e proprio intento ripulire i villaggi alla periferia di Gerusalemme dagli arabi. L'azione doveva servire come esempio. Se non abbandonerete le vostre case, il destino di Deir Yassin sarà il vostro. Questo era il contenuto del comunicato affisso sui muri di ogni villaggio arabo. Da fonti ONU abbiamo anche queste informazioni. Da La questione palestinese di Joseph Dove, The Fateful City, alla pagina 71-72 si dice: quante atrocità furono commesse dai sionisti, forse non si saprà mai, ma furono sufficienti a spingere l'allora ministro israeliano dell'agricoltura, Aaron Chisling, ad affermare: adesso anche gli ebrei si sono comportati come nazisti e tutta la mia anima ne è scossa. Ovviamente però dobbiamo nascondere al pubblico questi fatti. La fonte appunto è fonte ONU, la questione palestinese. E da un articolo di Chiara Cruciati del 10 settembre del 2019 leggiamo: da 71 anni, nel 2019 erano 71, adesso sono 75, Deir Yassin non si chiama più così, è Givat Shaul, quartiere di Gerusalemme Ovest, tra i primi che si incontrano arrivando da Ovest sulla Begin. Toponomastica amara, ci si entra grazie alla superstrada intitolata a colui che spazzò via il villaggio palestinese insieme a più di 110 persone, donne, uomini, bambini massacrati dalle Irgun, la gang Stern e le Lehi, con la complicità delle Haganah, la milizia che dopo il 1948 sarà la colonna vertebrale del neonato esercito israeliano. E sempre da Nena News di Chiara Cruciati leggiamo: non solo la mera eliminazione dei suoi abitanti, Deir Yassin doveva fare da monito, come abbiamo già detto, per il resto della Palestina. Andatevene prima che a cacciarvi siano le armi. Strategia calcolata che rientrava nel cosiddetto piano Dallet. Lo scorso venerdì, insieme all'Ergun, il nostro movimento ha compiuto una tremenda operazione di occupazione del villaggio arabo Deir Yassin. Ho partecipato all'operazione nel modo più attivo, scrive in una lettera Giuda Feder della Stern, la banda Stern. Ho ucciso un arabo armato e due ragazze arabe di 16 o 17 anni. Li ho messi al muro e li ho colpiti con due giri di pistola. E con questa notizia vi salutiamo e vi diamo appuntamento al 3 di maggio, sempre su Radio Wombat, sempre alle 17:30. In occasione della fine del mese di Ramadan, vi auguriamo Eid al-Fitr.